po' meglio la questione, salutiamo e ringraziamo Paola Galgani, segretaria della CGIL di Firenze.
Buonasera, grazie a voi.
Dati preoccupanti, Galgani, no?
Dati preoccupanti sicuramente sia a livello nazionale che ovviamente anche a livello territoriale, chiaramente, su cui non a caso noi continuiamo a chiedere ovviamente che si proroghino le misure esattamente come è stato prorogato lo stato di emergenza, diciamo così, almeno quella sanitaria, proprio perché appunto siamo ancora in presenza di una difficoltà mondiale, perché non è solo un problema, una questione che riguarda il nostro paese, di questa pandemia che continua non solo a mietere vittime, e questo ovviamente è in assoluto la priorità, ma dall'altra anche a condizionare fortemente l'economia. Penso al fatto che le persone si possano spostare, no? Perché magari si spostano le merci, ma non si spostano le persone. Per alcuni settori questo ovviamente comporta degli effetti a partire dall'occupazione e quindi dalle persone che noi rappresentiamo, dai lavoratori e le lavoratrici.
Si parla insomma di un pacchetto da 16-17 miliardi, di cui una parte importante dovrebbe riguardare il rinnovo della cassa integrazione per Covid, però c'è anche la mannaia della fine del blocco dei licenziamenti, che potrebbe essere nell'anno nuovo una questione dura con la quale confrontarsi.
Ma sì, su questo devo dire che noi stiamo appunto a chiedere un'ulteriore proroga, ma perché siamo convinti che, ecco, i numeri, quelli che te dicevi prima, di 500 e passa 1000 posti di lavoro persi, sono sostanzialmente i contratti a termine, sono molti. Se ci aggiungiamo la fine della sospensione dei licenziamenti, rischiano di essere un bagno di sangue da un punto di vista sociale, e dall'altra anche del fatto, appunto, perdendo dei posti di lavoro, diciamo in contemporanea bisognerebbe investire per crearne di nuovi, no? Quando parliamo delle risorse europee parliamo di investimenti che hanno come primo obiettivo la riduzione delle disuguaglianze e l'aumento dell'occupazione. Nel frattempo però bisogna che questi lavoratori e lavoratrici, perché in molti settori c'è anche una presenza femminile molto forte, penso al turismo, al commercio o comunque a tutti i settori legati al turismo in particolare, che abbiano un reddito e che nel frattempo appunto si investa nella trasformazione per creare nuovi posti di lavoro, ma c'è bisogno di una fase in cui si affronta anche la sostenibilità di questa trasformazione.
Detto che però insomma all'infinito non si può procedere in questo modo, no? C'è una exit strategy, certo. Bisognerebbe trovarla, perché chiaramente ovvio la cassa integrazione serve, è fondamentale, ma innanzitutto non ripaga ovviamente se non in una porzione sostanziosa ma non totale il lavoratore, e poi comunque non possiamo immaginare un paese che viva di cassa integrazione.
No, appunto, infatti c'è la cosa che dicevo, cioè mi pare evidente che c'è bisogno di liberare risorse sugli investimenti, perché quello è l'unico volano, diciamo, con cui costruire e avere la possibilità di creare occupazione. Dall'altra fare anche degli interventi molto mirati, perché è evidente non tanto sugli ammortizzatori quanto appunto sulle risorse che devono essere. Abbiamo molto chiaro cosa dice Confindustria Nazionale e abbiamo anche chiaro quante risorse però sono andate alle imprese a pioggia, cioè senza minimamente, diciamo così, utilizzare dei criteri, no? Che permettessero anche di trasformare queste risorse appunto in investimenti. Quindi questa è l'altra sfida, mi pare, che poniamo a partire dalla discussione con il governo, sia sui finanziamenti che vengono dall'Europa, sia invece sulle risorse proprie che il governo mette in campo, ad esempio quelle che dovrebbero essere recuperate dall'evasione fiscale e dall'elusione.
Un'ultima domanda sul clima, no? Perché naturalmente situazioni eccezionali come queste richiedono uno sforzo di collaborazione, di dialogo, e Confindustria sembra invece preferire altre strade, cioè quelle dello scontro. Il nuovo presidente ha parlato più volte della messa in discussione dei contratti nazionali, si è detto contrario a rinnovare il blocco dei licenziamenti. Questa dialettica a che punto è?
Ma l'abbiamo vista su primi rinnovi contrattuali, insomma. Dopo un lunghissimo tira e molla sul contratto della sanità privata, finalmente siamo riusciti venerdì scorso a sottoscriverlo. Nel frattempo però si è rotto il tavolo dei meccanici, abbiamo gli alimentaristi che si sono mobilitati, i lavoratori, la scorsa settimana, proprio per spingere, diciamo, alla firma e alla discussione, in alcuni casi, in altri alla firma dei contratti nazionali. Quest'idea peraltro di spostare tutto sulla contrattazione di secondo livello, abbiamo visto, lo dimostrano i numeri, in questo caso non le opinioni del sindacato, che non funziona in un paese come il nostro, dove abbiamo bisogno del contratto nazionale perché abbiamo una dimensione di impresa che è tale da avere la necessità indubbiamente di proteggere i lavoratori, intanto con una cornice di diritti che vale per tutti, e poi abbiamo visto che anche laddove viene esercitata gli strumenti ci sono, perché ricordo che la contrattazione di secondo livello è decontribuita e defiscalizzata, continua a coprire poco più del 20% dei lavoratori e delle lavoratrici, e questo vuol dire che ovviamente abbiamo necessità invece di rinnovare i contratti nazionali di lavoro a partire dal salario, ma anche, diciamo così, con tutta la parte normativa, perché credo abbiamo delle sfide a partire dallo smart working, ad esempio, che richiedono un quadro di norme che solo i contratti nazionali possono prevedere.
E poi c'è tutta la partita della formazione, che in momenti, esatto, del genere diventa ancora probabilmente più importante. Grazie, grazie a Paola Galgani, segretaria CGL Firenze. Buona serata.
Il socio della Contraradio Club.